Innanzitutto allora grazie dell'invito al dottor Eudaldo Barini in particolare. Sono molto toccato insomma, dal fatto di essere qua. Sì, all'inizio è così, poi sale, in genere. Quindi oggi il mio compito dunque sarebbe un po' quello di illustrare questa figura Aimé Pallière, poco nota. E uno degli scopi in fondo dell'intervento sarebbe quello di portarvi a leggere se non altro questa sua autobiografia, che è uscita in francese, Le Sanctuaire Inconnu, che però è tradotta in italiano e riedita recentemente, no, Il Santuario Sconosciuto, da Marco Morselli. Quindi, ora, su Aimé Pallière esistono sostanzialmente due libri. Allora, uno l'ho scritto io nel 2001, e non c'era ancora nulla su Aimé Pallière, ecco, se non pochi articoli, e in genere articoli che si rifacevano all'autobiografia, cioè presentavano un po' in sintesi, no? Allora, è un libro che ho scritto secondo, diciamo, le indicazioni che mi sono state date, più o meno, quindi in pochi mesi. Doveva essere una presentazione un po' divulgativa di questa figura, in realtà ne è uscito un qualcosa di un po' più complesso e affronto in particolare il tema proprio come Aimé Pallière ha interpretato il noachismo e quindi anche i rapporti di Aimé Pallière con Eliyahu ben Amosek, il rabbino Eliyahu ben Amosek, una delle glorie dell'ebraismo italiano. Allora io quindi è un libro, diciamo, che si colloca in questa ricerca che da alcuni anni porta avanti, ormai sono 15 anni, sul noachismo. Nel 2003 è uscita una biografia in francese su Aimé Pallière. Quindi questa è di fatto un dottorato ed è scritta da Catherine Pujol. Devo dire che sono trovato un po' casualmente anche all'inizio della sua ricerca, in qualche modo l'ho orientata anche a scegliere come tema di dottorato Aimé Pallière. Quindi lei lavora da storica ed è uno strumento preziosissimo e adesso vi capirete perché. Ora io in realtà dopo ho scontato diverse cose, però forse non so fino a che punto, ecco, su cos'è il noachismo, eccetera, perché mi sono concentrato più sulla presentazione che fa Catherine Pujol di Aimé Pallière. Lei è storica, dicevo, quindi biografa, dunque c'era necessità di una biografia, ovviamente, però cerca di restituire l'immagine mistica e religiosa di quest'uomo, di Aimé Pallière. Allora, per lei non è noachide, ma è piuttosto una figura da collocare nel dialogo, nell'ambiente del dialogo ebraico-cristiano, antelitto. Ci sarebbe anche una terza pubblicazione che vi segnalo, dunque, che sono un libro di Marco Morselli, I passi del Messia, mi sembra, in cui ha un capitolo su Aimé Pallière. Di fatto anche lui, un po' con mia sorpresa, dice esplicitamente, poi citerò il passaggio, che Aimé Pallière non è stato un noachide, ma ancora una volta un cristiano che ha tentato di trasformare, diciamo, la propria identità cristiana nei confronti dell'ebraismo. La mia posizione è che Aimé Pallière è stato un noachide, però non secondo, diciamo, non conforme alle indicazioni degli Eliyahu ben Amosek. E in parte lo si può anche capire perché in Eliyahu ben Amosek la proposta resta comunque una proposta piuttosto dottrinaria e diventa tutt'altra cosa quando si tratta di dare, diciamo, Bassar Vadam, anima e corpo, dunque è una dottrina, una teoria. quindi a incarnarla e a realizzarla nella vita. Ma questo per dire come attorno a Aimé Ballière dunque ci sia un dibattito, cioè quest'uomo resta una figura piuttosto indecifrabile, sapete, ha delle esigenze spirituali altissime, quindi è anche un uomo di preghiera, un uomo di azione, ma è estremamente difficile collocarlo e e assegnargli una un'identità. Quindi noachide, cristiano, un cristiano che giudaizza, giudeo-cristiano in senso universale, ebreo liberale, e adesso vedrete perché. Quello che resta, ho qui un testo, sapete questa autobiografia è stata tradotta nel 1945 in ebraico, tra l'altro Beshiua Mossad Rav Kook, quindi sarebbe con l'aiuto del Mossad Rav Kook, oggi sarebbe impensabile una cosa del genere, e El Malek, che è colui che l'ha tradotto e l'ha presentato, no, ha questa espressione, dice sì, è un noachismo, ma cosa vuol dire? Lui dice, Uaya Katoli, Vegam Yehudi, Bliliot Ze, Veze, lo Ze ve lo Ze, era cattolico, era ebreo, senza essere questo né quello. Quindi, allora vediamo un po', innanzitutto due parole sul noachismo. Dunque, questa è stata la proposta di Eliyahu ben Amozeg. Allora, Aimé Ballière era un giovane molto, diciamo, alla ricerca della verità, un'anima inquieta, religiosissimo, quindi aveva delle aspirazioni religiose, spirituali molto alte, ha un itinerario, molto particolare, ma a partire dal suo incontro, no, con un Israele vivo, il giorno di Yom Kippur, nella sinagoga di Lione. Allora, Aimé Ballière veniva da un periodo così di ricerca, aveva incrociato diverse figure, cattolici, protestanti, poi è un mondo molto molto variegato, no, di incontri interreligiosi, l'esperienza modernista, eccetera. Quindi era un uomo alla ricerca, fino a quando non si è, reso conto di non essere più, come lui dice, cristiano, no, nel senso teologico della parola. E nella sua autobiografia c'è il racconto di questa sua esperienza, che è un'esperienza di rivelazione per lui, nella Cappella dei Domenicani, in cui scrive: credi tu alla presenza reale nel sacramento come la Chiesa te lo insegna? Mi chiedevo, e con un'implacabile lucidità ho dovuto rispondere: no, io non ci credo. Credi tu all'incarnazione, alla divinità di Cristo? No, io non ci credo più. No? Quindi questo è un momento forte, un momento rivelativo. In realtà non crede a questo, ma scopre che cosa? Quello che lui chiama l'esperienza, no, del monoteismo ebraico, no? Cioè questa verità universale, cioè in fondo è la paternità di Dio, no? E la figliolanza poi degli uomini. Ecco. Quindi c'è questo desiderio, cresce, matura, insomma, di convertirsi all'ebraismo. Viene dirottato su Elia Ben Amozeg, dunque Aimé Ballière di Lione, e Elia Ben Amozeg, a sorpresa, gli propone il noachismo. Allora lì bisogna leggere le pagine di Aimé Ballière, e lui dice: ma il noachismo che roba è? Cioè, io vedo cattolici, vedo protestanti, vedo musulmani, vedo cristiani, ebrei, ma il noachismo, no? Per cui la prima reazione è di rigetto, no? E lo dice chiaramente, non è una cosa, tanto più per una persona appunto alla ricerca, no? Quindi anche, no, in una fase così formativa di identità, no? In realtà Ben Amozeg insiste in qualche modo, no? Ha degli argomenti, no? Tra l'altro gli dice: tu potresti essere lo strumento provvidenziale, no? Tanto atteso. Quindi in qualche modo Aimé Ballière assume questa identità noachide, ma la rileggerà dunque in modo personale. Allora, che cos'è questo noachismo? Giusto per dire alcune. Il noachismo, se voi viene da figli di Noè, sapete, sono una lista di precetti. Sono 7 precetti, il numero canonico, in realtà nel Talmud ce ne sono 28, ce ne sono 30, gli elenchi si trovano nella letteratura post talmudica, come Rav Shmuel ben Hofni. Sì, però in realtà il noachismo non è riducibile a 7 precetti, ovviamente, no? Sono senza i quali, si dice, no? Una società umana non potrebbe sussistere, eccetera. E, è una dottrina, non è biblica, è rabbinica. Dunque abbiamo la lista nel Talmud, quindi no, fa parte della Torah orale, e concerne l'aspetto universale della Torah di Israele. Dunque, e anche nella, diciamo, nella presentazione di Eliyahu ben Amozeg, no, cioè, c'è Israele che è al centro dell'umanità come popolo sacerdotale, no, e appunto l'umanità che è un'umanità laicale, no, dunque attorno a Israele, che è al centro. Ora, fin qui dico, la centralità di Israele, la responsabilità educativa di Israele nei confronti dell'umanità, da Sion uscirà la Torah, quindi sono tutte cose che anche, diciamo, un cristiano può. Ecco, ma il noachismo, cosa vuol dire essere, no, un figlio di Noè, essere noachide, eccetera? Ora, di fatto, e qui inizia proprio il dibattito con Catherine Pujol, perché per Catherine Pujol ha assunto questa identità noachide, ma come un ripiego, cioè un palliativo. Cioè, in realtà Aimé Pallière avrebbe voluto convertirsi all'ebraismo, questo era il suo desiderio, e ha ripiegato in qualche modo dunque su una posizione noachide. Perché? Perché gli è stata negata la possibilità di convertirsi all'ebraismo. E in questo Catherine Pujol si appoggia anche su un articolo di André Nair, per esempio, no? In cui dice sì, effettivamente all'epoca c'era una medignut, una politica dunque contraria alle conversioni, al proselitismo, no? Quindi la stessa risposta di Ben Amozeg a Aimé Pallière sarebbe stata un venire all'incontro in qualche modo, no? Ecco, una posizione di ripiego, per far fronte a un no che era stato dunque un no unanime, no? Contro il quale si era urtato dunque Aimé Pallière nel suo desiderio di conversione. Ora, quindi Catherine Pujol pone proprio, no, la conversione al centro di questa vicenda, no, di Aimé Pallière. Quindi è un desiderio di conversione, però represso. Allora, una prima volta da Eliyahu ben Amozeg e una seconda volta da tutta una serie di rabbini, tutti i rabbini ortodossi, questo in particolare a partire dal 1908, dopo che la madre Claudine era morta, la madre di Aimé Pallière. Allora, probabilmente è vero che finché la madre, no, era in vita, Aimé Pallière probabilmente si è trattenuto, no, da questa sua ricerca, no? Proprio per, c'era un legame molto forte con Claudine e con la madre, che ricorda un pochino anche la madre di Monica, Monica la madre di Agostino, no? Una volta, diciamo, venuta meno la madre nel 1908, no, si è ripresentata in fondo, no, con questo desiderio, no, di conversione all'ebraismo. Quindi si è rivolto a una serie di rabbini, tra i quali Alfred Levy, sì, grazie, sì. Alfred Levy del Concistoro, Samuele Colombo di Livorno, il rabbino Salant di Israele, in Eretz Israel, e il rabbino Yaakov di Dortmund. E per Pallière è stato anche questo un, in un certo senso, no, un'unanimità, un no unanime, no, nei confronti del suo desiderio di convertirsi, e tra l'altro tutti lo rimandavano in fondo alle indicazioni di Eliyahu ben Amozeg, no? Cioè, quindi il consiglio era quello appunto di attenersi, no, agli insegnamenti di questo rabbino. E quindi siamo dopo il 1908. Ancora nel 1913 vediamo per esempio Aimé Pallière, anche se lui non ne ha mai parlato in vita, fare visita al gran rabbino di Colmar dell'Alto Veno, Ernest Weil, che era la massima autorità dell'ebraismo ortodosso in Alsazia, ma con identico esodo. E qui è il figlio di questo rabbino che ha scritto sul padre, io qui ho delle pagine, insomma, in cui descrive, no, questo quest'uomo Palieri in ricerca, ecco, no, questo incontro, e però con esito identico. Quindi l'idea era sempre, diciamo, era sempre rimandato dunque, no, a questo noachismo che, secondo Benamozek, consisteva nell'essere un tratto di unione, no, tra ebraismo e cristianesimo. Infatti scrive Benamozek: e chissà se voi non siate destinati a diventare André Union tra il cristianesimo e l'ebraismo. Ora, ancora una volta, per capire un giorno, dunque, c'è un desiderio forte di conversione, c'è un no, unanime da parte dell'ortodossia, dunque del rabbinato ortodosso, che si ripeterà due volte, dunque, nella storia di quest'uomo, è una prima volta con Elia ben Amoseg, una seconda dopo il 1908. Quindi per Catherine Pujol è questo che è importante. Il noachismo che cosa nasconde in realtà? Nasconde un bisogno in fondo, no, di autenticità che non ha trovato espressione, no? In qualche modo l'interpretazione di Catherine Pujol condanna Aimé Palière, no, a una dimensione che è inautentica, proprio perché il noachismo diventava solo un elemento così di facciata, no? Di ripiego, un palliativo. Tra l'altro lei dice che questo gli avrebbe dato non pochi vantaggi a livello pubblico, perché Aimé Palière era, diciamo, stato un protagonista, no? della cultura del tempo, del dialogo interreligioso, quindi si muove in ambienti anche modernisti, però su una posizione che è estremamente originale, tra l'altro è non ebreo, no? Quindi scrive anche su delle riviste ebraiche, no? Si presenta come discepolo di Eliyahu ben Amoseg e propone la Torah di Eliyahu ben Amoseg come soluzione, no? Alla crisi, diciamo, religiosa, ecco, che attraversava il mondo moderno, quindi era consapevole di avere uno statuto particolare, no? All'interno di questo dibattito pubblico e ne ha fatto uso, ecco, in qualche modo. In realtà, per Catherine Pujol, lo statuto noachide comunque non conveniva a quello che era il suo sentimento religioso, al suo sentire più profondo. Dunque, lei vede, diciamo, dietro questo noachismo la storia di un desiderio represso, no? Di un qualcosa di autentico, c'è, cioè, una ricerca di autenticità che non ha trovato espressione, ma anche per motivi storici, no? Contingenti, insomma, è stato represso. Ora, Aimé Palière è originale. Lo è davvero, no? Perché? Perché adesso, al di là, e poi ci torneremo, insomma, di questo statuto noachide che comunque, volente o nolente, ha assunto, si è mosso, sapete, nel mondo ebraico, è stato sionista, quando la maggior parte degli ebrei in Francia non lo era. Per esempio è stato nel 1926 eletto presidente della Unione Universale della Gioventù Ebraica e sempre nel 1926 è stato vicepresidente del Keren Kayamet l'Israel, dunque lui che formalmente comunque non era ebreo, almeno ritualmente. E questo faceva parte comunque, no, di un progetto globale, in questo sì, conforme anche agli insegnamenti di Eliyahu ben Amoseg, del rabbino Eliyahu ben Amoseg, no. Si trattava innanzitutto di formare i giovani, ad assumere, no, di educarli ad assumere quelle che sono appunto queste responsabilità, no, questo compito educativo nei confronti dell'umanità, ecco, da parte di Israele. E Sion, no? È parte fondamentale di questo compito educativo, appunto perché la Torah uscirà da Sion, no? Da qui dunque anche il suo impegno sia nei confronti dei giovani nella Unione Universale della Gioventù Ebraica e anche il suo impegno sionista nel Keren Kayamet l'Israele, appunto perché Sion resta comunque il centro, no? Il radiante in fondo di questa Torah la Torah di Israele nel suo aspetto universale, quindi diretto, destinato appunto all'umanità. E il sionismo era considerato da Baldier dunque costitutivo dell'ebraismo e è stato, dunque si è impegnato nel Keren Kayemet di Israele fino alla fine degli anni 30, e gli stava particolarmente a cuore per diversi motivi, perché era intanto, lui parla di una conquista pacifica di Eretz Israele, dunque anche per mezzi dunque legali, e poi perché era di ispirazione biblica e soprattutto era conforme anche alla tradizione di Israele, di pensare agli Shlichim, eccetera, eccetera. Ma sempre come parte, diciamo, di questo suo impegno, sia nel sionismo e sia, diciamo, questo suo impegno, che è curioso, da non ebreo nei confronti di Israele, no? Un impegno destinato a risvegliare dunque questa coscienza sacerdotale negli stessi ebrei, soprattutto negli ebrei emancipati e assimilati, ha accettato nel 1922 di essere predicatore aggiunto alla sinagoga liberale di Rue Copernic a Parigi. Dunque lui è stato predicatore alla sinagoga liberale di Rue Copernic dal 1922 fino alla fine degli anni 30, quindi sono circa 28 anni, e questo lo rende ancora una volta, cioè, un personaggio molto atipico, anche se leggendo il libro di Catherine Pujol, ed è forse l'aspetto più interessante, era un po' l'epoca atipica. Abbiamo delle descrizioni, delle testimonianze, per esempio sul culto, no? Alla sinagoga di Rue Copernic, e Aimé Pagliere è stato uno dei protagonisti della riforma anche del culto della sinagoga liberale. Era una, come dire, un'assemblea molto variegata, no? Ebrei e non ebrei, gli uni accanto agli altri, cattolici, protestanti, spiritualisti, teosofi, e chi più ce n'ha, più ce ne metta. Ora, questo è importante anche per quanto riguarda la vicenda anche spirituale, no? Cioè, diciamo, di Aimé Pagliere. Perché? Perché alla sinagoga, in realtà alla sinagoga di Rue Copernic, liberale di Parigi, lui avrebbe effettivamente potuto, no? Sentirsi ebreo, dichiararsi ebreo e vivere, no? Ecco. E in realtà, nelle varie, diciamo, nella complessità del personaggio, Aimé Pagliere era sedotto dall'ortodossia, era sedotto dall'ortodossia, per cui se dal punto di vista dell'ebraismo liberale avesse anche potuto, diciamo, dichiararsi ebreo, tanto più che la circoncisione non era richiesta, no, nel caso della conversione, lui sapeva comunque che dal punto di vista dell'ortodossia, no, non sarebbe mai stato in questo senso ebreo. Quindi Catherine Pujol, ancora una volta, non si ritorna sul desiderio di conversione, no? C'è la possibilità di un'identità ebraica, ma secondo una versione, diciamo, no, dell'ebraismo liberale, ma dal punto di vista dell'ortodossia, che era in fondo corrispondeva meglio, diciamo, alle aspirazioni, no, religiose di Aimé Pagliere, ecco, lì restava questo no, questa opposizione. È chiaro come. Ora, quello che è interessante è che Catherine Pujol utilizza Aimé Pagliere un po' come un filo d'Arianna, no? Appunto per, quindi seguendo Aimé Pagliere si incrociano in realtà personaggi, figure, dibattiti, circoli, idee, incontri interreligiosi, no? Speranze di riforma di vario genere. Ed Aimé Pagliere effettivamente, no, attorno a lui no, si muovono, diciamo, veramente creature molto diverse tra di loro. E in particolare c'è la figura di Loison, Hyacinthe Loison, che è stata molto importante e la cui conoscenza è stata propiziata da una serie di articoli che Aimé Pagliere ha scritto su Elia Ben Amozeker, una figura, anche lui un maestro, che veniva dal modernismo, quindi c'era qualcosa di comune, no? Che però era approdato poi su altre sponde, e che resterà uno dei riferimenti più importanti nella vita di Pagliere. Lui dice tanto quanto Elia Ben Amozeker, no? Da parte ebraica, questo per quanto riguarda comunque la parte cristiana. e in qualche modo ha assunto anche, no, questa eredità spirituale di Hyacinthe Loison, che era quella di una unione mistica dei credenti, di una sorta di chiesa universale, cattolica, nel senso di universale, non di cattolica romana, tra l'altro utilizzando un linguaggio che era molto simile, no, al linguaggio di Eliyahu ben Amozega, no? Perché in fondo il noachismo, nel pensiero del rabbino ben Amozega, è un cattolicesimo, no? È la religione del futuro, no? Qualcosa di universale. Nel 1900, ecco, per dire come attorno a Aimé Pallière, no, e lui compreso, vedete che la domanda fondamentale, no, è che è quella più appassionante, no, è chi è chi? Chi è chi? Allora, chi è Aimé Pallière? E tutte queste persone che ruotano attorno a Aimé Pallière. In fondo, sapete, potremmo dire là dove lo spirito soffia, Aimé Pallière è presente, ha incontrato ad esempio il capo dei Bahai in visita a Parigi, no? Quindi si portava veramente. È una posizione, questo ormai lo si capisce, che comunque non è confessionale, e non è propriamente ortodossa, ma che corrisponde comunque a una ricerca autentica, spirituale, religiosa. Ora, nel 1926 è apparso il suo Le Sanctuaire Inconnu, anche questa autobiografia, e ha suscitato del dibattito. Allora, da parte cattolica, da parte cristiana, ha suscitato molte critiche, non si capiva cosa fosse questo noachismo, no? Poi questa lista dei sette precetti, una cosa che sembrava in fondo piuttosto obsoleta, piuttosto... Tra l'altro Aimé Pallière nella sua autobiografia mai cita i sette precetti di Noè, per cui c'è chi dice non li cita perché sa benissimo, no, che dal punto di vista cristiano sarebbe è qualcosa di primitivo. Quindi sono critiche che tra l'altro si ascoltano ancora oggi, quindi non è che sia cambiato molto in questo senso. Da parte ebraica invece le reazioni sono state più elogiative, ecco, di Aimé Pallière, e alcune voci critiche ovviamente. In particolare vale la pena segnalare una puntualizzazione che è risultata molto sgradita ai Aimé Pallière del rabbino Maurice Liber. Perché? Perché pubblicamente ha ribadito la posizione ortodossa, quindi in un dibattito pubblico, no? Dicendo lei comunque ritualmente non è ebreo, ecco, fino a che non si circoncide, e aggiungendo, però, se oggi volesse convertirsi all'ebraismo, lo accetteremmo a braccia aperte. Ora, questo Rabi, che è stato uno dei personaggi dell'ebraismo francese, è abbastanza in vista, no? Lui riporta, dice, come testimonianza, era presente, no? La reazione di Aimé Pallière, dice, è l'unica volta che nella sua vita, no, si è rivolta a un rabbino in modo piccato, dicendogli, monsieur, vous n'avez rien compris, dunque lei non ha niente. Perché? No? Allora, qui Catherine Pujol dice, no, invece, era una situazione paradossale, cioè un uomo che ha desiderato sempre la conversione all'ebraismo, che in qualche modo ha assunto questa identità noachide come soluzione di ripiego, no? Come soluzione, come un palliativo, non potendo realizzare il suo desiderio per una politica, no, del rabbinato ortodosso, nel momento stesso in cui in qualche modo ratifica pubblicamente la propria posizione noachide, gli viene offerta la possibilità, no, di una conversione, dunque noi in seno all'ortodossia. Ecco, in realtà, secondo Catherine Pujol, a partire dal 1926, quindi con questo testo dell'autobiografia, lui avrebbe pubblicamente assunto, ecco, questo ruolo che il rabbino Eliyahu ben Amozega voleva per lui, di essere appunto un ponte, no, tra le due religioni, cristiana, no, e ebraica. A partire dal 26 e non prima. Perché non prima? Appunto perché lui non si voleva ebreo e non cristiano, no? E l'ha anche scritto, vi ho letto prima il passaggio, no? A un certo punto dice, no, io in senso teologico non sono più cristiano. Ora, per essere ponte, no, in qualche modo si tratta di mantenere le due, anche se, secondo il rabbino Eliyahu ben Amozega, no, questo richiederebbe da parte del cristiano una riforma, che però è una riforma radicale, perché verte, no, su tre punti che sono la Trinità, l'incarnazione e il ruolo della legge di Mosè. E quindi dunque, no, il non voler sostituirsi a Israele come popolo sacerdotale, eccetera. In realtà, se dal 26 in poi è vero, se, ecco, che Palier ha ratificato pubblicamente dunque, no, questa posizione noachide, non l'ha fatto in modo conforme, ancora una volta, alle indicazioni dunque del suo maestro livornese, il rabbino Eliyahu ben Amozeg. E qui Catherine Pujol insiste molto sulla crisi che Aimé Palier avrebbe attraversato a partire dal 1933. Una crisi spirituale molto profonda, parlano anche di una notte mistica. Sapete, le cose sono complicate in realtà, qui non si va di mezzo appunto dell'anima, dello spirito, della ricerca. Allora, le crisi erano dovute a cosa? Beh, aveva fatto un viaggio negli Stati Uniti e ne era tornato entusiasta. Dunque era tra l'altro organizzato, invitato da Stephen Weiss, che è una delle figure più importanti del sionismo, rabbino però riformato, era entrato in contatto con varie comunità, era stata una tournée di conferenze, no? In particolare con ambiti dunque riformati, in ambiente riformato, e ne era tornato entusiasta. E la delusione al rientro, no? Di trovare poi una realtà tal molto lontana, no? Da quella che lui aveva visto, insomma, operante negli Stati Uniti. Nell'ambito dell'Unione Universale della Gioventù Ebraica le cose andavano male, e si sono terminate anche molto male, nel senso che Palier era un uomo anziano ormai, rispetto comunque ai giovani, un uomo molto religioso, proponeva loro un ebraismo integrale, e soprattutto a partire dal 1933, in una situazione, diciamo, che diventava sempre più drammatica, proprio per le circostanze storiche, lui insisteva, no, sulla formazione religiosa, e non tanto sulla risposta politica, per esempio, da dare agli eventi, no? Mentre i giovani erano più impegnati, no? Volevano quindi rispondere, diciamo, ai fatti, ecco, no? In modo diverso, in modo più politico, più diretto. Per Palier era soprattutto, no, è la scuola, no, che vede nella Torah, in fondo, la difesa migliore, no, nei confronti dell'antisemitismo, e in questo ovviamente si è sbagliato. E comunque lì ha, diciamo, c'è stata una rottura e quindi una profonda delusione. E vi ripeto, la sua vita la spesa a servizio di Israele, è un'espressione che lui dice, che lui utilizza, no, appunto per cercare di risvegliare questa coscienza dell'elezione, questa coscienza sacerdotale, questa dignità israelitica, no? Ecco, dei figli di Israele, soprattutto emancipati, e del loro ruolo educativo, no, nei confronti dell'umanità. E lì è stata per lui dunque come un senso così di delusione, ecco, di questa missione. E poi a partire dal 1933 hanno scelto un altro al suo posto per visitare Eretz Israele, lui che era impegnato nel Keren Kayem di Israele, quindi un suo grande desiderio. Insomma, del 1933 è anche un suo viaggio a Lourdes, in cui sembra ritrovare o riscoprire, in fondo, quelle che erano le immagini della sua infanzia, no? Per cui dice anche di Maria, in questo senso Maria madre, che non ha mai soppresso evidentemente, no, Maria ebrea, no? Dice, però dunque c'è un ritorno, no? Ecco, è una riscoperta, no, di quelli che erano i suoi sentimenti di pietà religiosa, filiale, insomma, dell'infanzia. Il fatto è che, e qui devo dire che la biografia di Catherine Pujol mi ha veramente sconcertato, perché lei cita diverse testimonianze, no? Testimonianze che sembrano confermare un'intenzione, diciamo così, da parte di Palier, un'intenzione nascosta in qualche modo, no? Di cristianizzare in fondo il culto alla sinagoga di Rue Copernic, no? Eccetera. Tra l'altro, la sua posizione anche nei confronti delle conversioni è cambiata. No, lui si è sempre opposto alle conversioni, dunque, no, degli ebrei al cristianesimo. Ora sembra in qualche modo, diciamo, anche se formalmente Catherine Pujol dice, no, mantiene questa posizione perché è la posizione ufficiale, ma non corrisponde ormai più a quelle che sono le sue convinzioni più intime. e del 36 è un libro che andrebbe tradotto, che è Le Voile sous les Baies, dunque è un libro di racconti, è molto bello, che ha appunto il tema della conversione al centro, e anche lì sono tutte figure liminali dal punto di vista dell'identità, no? Identità così di frontiera, però emergono anche degli interrogativi in un certo senso nuovi, per esempio perché impedire agli ebrei di convertirsi, perché non consacrarsi agli ebrei convertiti invece di invitare gli ebrei, no, a riscoprire la loro, diciamo, dignità israelitica, no? Piuttosto ebrei convertiti, dunque sradicati in qualche modo, restituire loro la dignità israelitica all'interno di una chiesa messianica. Ecco, ora può darsi che i padri, ci sono due figure importanti a questo punto, che sono il padre Yosef von Sirven, che è gesuita, che è di fama internazionale, che è un fine osservatore del mondo ebraico, e che ha scritto su Etude degli studi che sono veramente... sono importanti, sono rilevanti, e tra l'altro descrive anche il culto diretto dai metallieri a Ruppo Pernic, così come il padre oratoriano Marie-André Dieu, può darsi che abbiano influito a questo punto della vita su Aimé Pallière. E per loro, ad esempio, erano molto attenti a questo fenomeno giudeo-cristiano, no? Di queste conversioni degli ebrei al cristianesimo e della formazione appunto di una chiesa giudeo-cristiana. Ed erano, e soprattutto il secondo, il padre Marie-André Dieu, è diventato poi il consigliere, in qualche modo, il confessore, no, di Aimé Pallière nella sua vicenda successiva, che effettivamente lo porterà nel 42 ai sacramenti cristiani, dunque tornerà ai sacramenti cristiani nel 42 Aimé Pallière. Dunque voi capite che effettivamente il quadro è estremamente complesso. Tra l'altro, il problema è come interpretare a questo punto. I dati ci sono. Cos'è dunque cristiano? Giudaizzante, no? Noachide, ma il noachismo, allora noachide in che senso? Universalista, no? Come alcuni dicono, giudeo-cristiano universalista, oppure anche ebreo liberale, no? Volendo, cioè per l'ebraismo liberale la circoncisione non era dunque, no, richiesta, in questo senso poteva anche sentirsi, considerarsi ebreo, eccetera, eccetera. Allora adesso vengo proprio al punto, no? Che per me è fondamentale, insomma, cioè, è verte effettivamente su questo noachismo. Allora, per Catherine Pujol, lo ripeto, la vita spirituale di Aimé Pallière, da una parte c'è questo bisogno, no, di autenticità, questa ricerca autentica, però in qualche modo si è trovato condannato all'inautentico, secondo Catherine Pujol, proprio per l'opposizione prima da parte ebraica e poi a partire dal 33 per l'impossibilità di manifestare apertamente questo suo ritorno in fondo, no, al cristianesimo dell'infanzia, proprio impedito, no, da una posizione ratificata, no, di noachide. Quindi in un senso e nell'altro, no, è stata, diciamo così, una vita fondata proprio su un sentimento religioso, no, represso, ecco. Di più, l'interpretazione della Pujol mette in causa anche lo stesso rabbino Eliyahu ben Amozeg, e qui è curioso perché lei dice, voi sapete dunque, Aimé Pallière ha pubblicato nel 1914, postumo, il libro Israele e l'umanité di Eliyahu ben Amozeg, che è il libro che è quello che ha dato lustro, cioè, diciamo, quello più noto se non altro, no, del rabbino. È lui che è stato l'editore della pubblicazione. Allora Catherine Pujol dice, ma è un libro che in realtà non è sul noachismo, ed è così che viene compreso normalmente. Perché? Perché lei dice che è soltanto a partire da pagina 457, dunque su 735 pagine, che il tema noachide viene introdotto. Quindi lei lascia chiaramente intendere, no, che agli occhi di quello che è considerato il moderno architetto del noachismo, dunque il rabbino livornese Eliyahu ben Amozeg, il noachismo non fosse poi così centrale, così importante, no, ma piuttosto marginale. Il che sollevano un po' di problemi, se davvero è marginale, quanto marginale, e poi perché allora tanta insistenza nell'opera di persuasione, no? Nei confronti di Pagliere, no? Perché ha assunto questo ruolo di Pigmalione, Eliau Benamozek, e dunque nei confronti di Aimé Pagliere. In qualche modo emerge un Aimé Pagliere che ha vissuto in una dimensione inautentica, e dall'altra parte un rabbino, dunque manipolatore. Ora, in realtà, il fatto che parli del noachismo a partire dalla pagina 457, no? Comunque ne parla per altre 300 pagine, cioè non è poco. E poi soprattutto manca, diciamo, la cosa più importante, no? C'è quest'idea, che Catherine Pujol, evidentemente lei non ama il noachismo, lo si capisce, ma nemmeno lo conosce. Cioè, sapete che come per quanto riguarda la Torah di Mosè, no? Cioè c'è la Kabbalat Malchut, no? Cioè c'è l'accoglimento del Regno dei Cieli che precede la Kabbalat o la Mitzvot, dunque, no? Cioè come si dice, il gioco dei precetti, no? Cioè non si accettano i precetti se prima, no, non si conosce chi è colui che li dà. Dunque questa è teologia biblica, teologia rabbinica, questo vale per la Torah di Mosè esattamente come vale per la Torah di Noè. Anche la Torah di Noè non è soltanto, dunque, no, il momento del precetto, no, ma suppone dunque in qualche modo una Kabbalat Malchut, dunque una ricezione della signoria di Dio, dunque, no, un riconoscimento di colui che dà il precetto. Quindi quando lei dice nelle prime 457 pagine parla di tutto fuorché di noachismo, cioè parla di Dio, del suo rapporto con l'umanità, del suo rapporto con l'uomo, ma è fondamentale per conoscere colui che dà quei precetti, no, che devono essere accettati o meno. Quindi anche qui, no, c'è una precomprensione che è anche un'incomprensione, no, quella che è non soltanto la Torah di Noè, ma la Torah di Mosè, no, questa logica. Il fatto è che per lei, dunque, come per tanti, il noachismo di fatto è qualcosa di obsoleto. E non è un caso che il suo titolo, no, del titolo del libro, è Aimé Pagliere, un chrétien dans le judaïsme, cioè un cristiano nel giudaismo. Fino a qui non avete sentito niente.
Ci siamo
scherzati. Mi dispiace, essere scritto qua. Lo tengo qui per bellezza.
Quasi.
Allora, questo titolo del libro, no? Le giudaisme, donc un chrétien dans le judaïsme, dunque un cristiano nel giudaismo, è un titolo che è cambiato, perché il dottorato da cui il libro è tratto avevo un noachista, cioè un noachide. E non è un cambio, diciamo, cioè può darsi l'editore, no? Darsi che abbia pensato, senti, se si parla di un cristiano nel giudaismo sicuramente fa vendere più che il noachista, che cos'è. Però in realtà corrisponde al contenuto e alla lettura, dunque, no, che Catherine Pujol dà di Aimé Pagliere, no? Per lei appunto non è un noachide, no? Ma piuttosto dunque è un cristiano, così, in questo ambito, no, del dialogo. Ora, è un titolo però curioso, perché un cristiano nell'ebraismo in qualche modo introduce un'idea di cui lei tratta nel libro, ma in senso opposto, che è quello della quinta colonna. Ora, Aimé Pagliere, filo semita, no, è stato attaccato dagli antisemiti, ovviamente, è stato preso di mira, soprattutto a partire dalla pubblicazione del 1926, dunque della sua autobiografia, no? Personaggio pubblico, personaggio noto, attaccato come dagli antisemiti e come, no, qualcuno che giudaizza, cioè che introduce il giudaismo nel cristianesimo. Ora, in realtà, Catherine Pujol sembra quasi fare l'operazione contraria, cioè una quinta colonna, no? Nel senso contrario, cioè un cristiano, no, che entra nell'ebraismo per cristianizzarlo, no? Per esempio il culto alla sinagoga di Rucoperniche. E lei dà molta importanza a delle testimonianze, che effettivamente sono impressionanti, no? In cui, per esempio, Pagliere avrebbe detto, sono citazioni, no? Si tratta di risvegliare l'anima ebraica dandogli da bere l'acqua del verbo senza mai pronunciare il suo nome. No? Capite? Sono testimonianze forti. Siamo negli anni attorno al 1933, la cosiddetta notte mistica, la riscoperta dunque della sua pietà religiosa, no? Dell'infanzia, eccetera. Però, e per Catherine Pujol, no, lei esprime anche la sua posizione e dice questa è la definizione più precisa dell'azione di Pagliere, no? Quindi in qualche modo sembra suggerire dunque un Aimé Pagliere quinta colonna, dunque un cristiano che si introduce nell'ebraismo per cristianizzarlo. In realtà non dà per esempio altrettanta importanza alla testimonianza di un certo Henri Schulz, che si vuole discepolo di Baliere, probabilmente l'unico discepolo, perché voi sapete che Aimé Baliere non ha avuto discepoli, ma lui stesso si è detto un testimone e non un maestro. Comunque questo è uno svizzero, questo Henri Schulz, no? Che si è riconosciuto come discepolo di Aimé Baliere, e Aimé Baliere avrebbe riconosciuto a sua volta come un vero noachide. Quello che è curioso, no? Che è interessante, è che questo Henri Schulz effettivamente frequentava sinagoghe, chiese e moschee. Tra l'altro Catherine Pujol osserva che nel 1936, nel suo libro Le Voiles sous les Vées, in questo libro di racconti che avrebbe tradotto, sono racconti molto belli, lei in qualche modo sintetizza la teoria di Baliere al momento, no? Dice come una teoria, no? Di un vero monoteismo che consiste nel riconoscimento dell'unità della religione sotto le diversità delle religioni e dei loro riti. Cioè l'aspirazione verso una religione universale che non sopprimeva più le forme di culto e che lasciava a ciascuno la libertà di espressione. Cioè questa idea di un universalismo, di una fraternità universale. Quindi no, le varie religioni sono dei momenti, no, in qualche modo parziali, cioè sono pieni di Dio, però non esauriscono Dio, no? Cioè non sono vuoti di Dio, ma Dio va molto al di là, no? Di quelle che sono le espressioni particolari, ecco. Tanto che nella ristampa della sua autobiografia, dunque siamo ormai anziano, riprende il brano che vi ho citato all'inizio, no? Di questa sua rivelazione nella Cappella dei Domenicani, in cui dice: credi tu nell'incarnazione? No. Credi tu, no, nel rito come la Chiesa lo insegna? No. Aggiunge, no, delle spiegazioni, e dice di farlo proprio per non ferire, per esempio, no, un eventuale lettore cattolico. E le spiegazioni sono di questo tipo: credi tu alla presenza reale nel sacramento come la Chiesa te lo insegna? Mi chiedevo, e con un'implacabile lucidità ho dovuto rispondere: no, io non ci credo. E continua: perché mi sembrava impossibile che un rito sacro racchiudesse tutta la verità divina. E questo non era detto prima. Nel 26, credi tu all'incarnazione, alla divinità di Cristo, conformemente alla dottrina cattolica? No, non ci credo. E aggiunge: posso ammettere che le moltitudini che non conoscono il Cristo restino private della rivelazione di Dio? No? Dunque c'è questa preoccupazione, no? Universale, universalista. Quindi Catherine Pujol a questo punto lei dice: ma è la posizione modernista. Però da una parte dice: è ritornato alle posizioni di un tempo, ha accettato tutto quello che un tempo ha rifiutato, e dall'altro, no, sembra un ritorno appunto di un modernista, no? Quindi qui c'è una contraddizione di fondo. Io credo che il vero, diciamo, il punto sia questo: Aimé Baliere ha optato per la trasparenza dell'universalismo noachide. Io ho anche letto questo, rapporto tra Aimé Baliere e Liao Benamozè, ho messo Liao Benamozè che è sotto il segno della profondità e Aimé Baliere sotto il segno della trasparenza. E qui vi invito a leggere il libro. Allora, ma questo cosa vuol dire? Vuol dire questo: Baliere è tornato, ma è restato comunque un credente atipico. Anzi, il suo ritorno ai sacramenti ha intensificato in qualche modo l'enigma che lo circonda. In questo senso diventa necessario l'uso delle virgolette, per cui ho intitolato il libro Aimé Baliere, un cristiano, tra virgolette, a servizio di Israele. Ora, l'uso delle virgolette si impone, quando si parla di cristiano, quando si parla di ebreo e quando si parla di altro nei confronti di Aimé Baliere. Ora, Catherine Pujol non ha usato le virgolette, né prima né dopo. E secondo me non ha colto il significato dello spazio che le virgolette racchiudono e che Aimé Baliere ha accettato di abitare in solitudine. Questo delle virgolette, questo è lo spazio noachide che Baliere dunque ha assunto a suo modo, evidentemente, no? E ha abitato in solitudine. Ora, mi sembra evidentemente, cioè, scorretto, riduttivo, no? Parlare in termini di bisogni repressi di autenticità religiosa e spirituale, di facciata noachide, no? Che è il linguaggio poi di Catherine Pujol. In questo senso molto più pertinente è il giudizio di un americano, David Novak, che è un'autorità nell'ambito degli studi anche, no? È un accademico tra l'altro, non è un militante, ha pubblicato un libro di 500 pagine sulle leggi di Noè e ha prefato la ristampa in inglese, no? Del santuario sconosciuto di Emme Baliere, il quale dice: le ambiguità, i paradossi, no? Che l'esperienza di Baliere contiene non sono da mettere sul conto di una condizione nevrotica e disperata, ma di una vita spiritualmente creativa. Essa non può essere ridotta alle categorie della psicologia che tratta con persone ordinarie. Ora, io, siccome sto scrivendo un libro ormai su André Nair, il filosofo dell'ebraismo francese, allora lui, sapete, a volte ci sono delle piccole parole, no? Che sono un po' come delle divise. Allora la divisa di André Nair è Uwe kol zot, Uwe kol zot, che vuol dire pure la chen, e tuttavia. E tuttavia cosa vuol dire? Tuttavia, c'è una speranza contro ogni speranza. Ecco, io penso che la divisa in questo senso di Emme Baliere sia in ebraico, no, il keilu, no? Il come se. Il come se è lo spazio che si apre con l'uso interrogabile delle virgolette, ebreo, cristiano e altro ancora. Uno spazio che non è normativo e non è confessionale e che non può essere né l'uno né l'altro. E penso che sia questo lo spazio, diciamo, no? Propriamente lo spazio del noachismo di Emme Baliere. Uno spazio che non è da cercare tra le religioni, ma, come vuole Baliere, è lo spazio stesso della religione. Allora, voi sapete che ci sono oggi dei movimenti noachidi, nel mondo, soprattutto negli Stati Uniti. Loro considerano anche loro Emme Baliere troppo cristiano. Questi sono cristiani che hanno lasciato il cristianesimo perché è considerato un'idolatria. Voilà il tema. Sapete che l'idolatria è una delle interdizioni noachidi, nelle leggi noachidi c'è l'interdizione dell'idolatria. La grossa domanda è: il cristianesimo cos'è? È un'idolatria o non è un'idolatria? Se non è un'idolatria, no? Quindi dal punto di vista del discernimento ebraico, comunque è qualcosa, no, di accettabile. Se non è un'idolatria cambia tutto, e ovviamente l'ebraismo, no, che è una pluralità di voci, no, fa sentire sia questi che quelli. Ora, quindi, per i moderni noachidi, che tra l'altro sono tutti di matrice in genere, diciamo, protestante e fondamentalista, no, hanno abbandonato il cristianesimo perché giudicato un'idolatria e si sono rivolti all'ortodossia per avere guida, no, orientamento, e cercano un proprio spazio tra le religioni, giustamente, no, tra il cristianesimo da abbandonare e un ebraismo che comunque resta loro precluso, no, perché il noachismo non è un ebraismo, un noachide non è un ebreo. Ora, per Emme Baliere, appunto, non si tratta tanto, no? Questo spazio che dicevo, tra le virgolette, che è lo spazio del noachismo, per Emme Baliere, è uno spazio che non è, dunque, tra le religioni, ma è lo spazio stesso, no? Proprio della religione. Ora, se, dal mio punto di vista, se c'è un limite, diciamo, nell'esperienza di Emme Baliere, un limite, è che Baliere si è cimentato con le religioni, di fatto lui ha abitato un mondo, no? Il mondo delle religioni, il cristianesimo, l'ebraismo, e da questo non si è in qualche modo staccato, no? Si è cimentato con le religioni, mentre, ecco, qui è il limite, no? Io credo che il noachismo, ecco, possa invece piuttosto anche, cioè quello che Baliere non ha messo a fuoco, sia non solo il luogo della religione, ma il luogo, per così dire, dell'umano. Il luogo dell'umano, e allora su questo bisognerebbe parlare a lungo, però è anche la direzione che in qualche modo orienta un po' quella che è la mia riflessione, la mia ricerca. Dunque, ecco, più o meno, dunque, la critica a Catherine Pujol, dunque non ha usato le virgolette, le virgolette, dunque, che delineano questo spazio non confessionale, no? Che è lo spazio del noachismo di Baliere. Sì, e che è lo spazio stesso della religione. E per me, dico, no, bisognerebbe andare oltre, no? E vederlo non solo come spazio della religione, ma anche come lo spazio dell'umano. Ora, solo una piccola parola per quanto riguarda Marco Morselli. Anche per Marco Morselli, nonostante l'antipatia che mostra nei confronti di Catherine Pujol, perché è un po' stizzito, no? All'inizio dice: ma non ha, è sorprendente l'incomprensione di Yahweh Ben Amoseg, ma non dice perché, per cui mostra la stizza, ma dovrebbe spiegare anche il perché. Poi in realtà è molto vicino a Catherine Pujol, perché anche per lui cito, no? E mi pagliato non è mai stato un oachide, la sua vicenda è il germogliare di un nuovo rapporto tra ebrei e cristiani. Quindi lui vede Aimé Pallière appunto come un tentativo, no, di radicale trasformazione dell'essere cristiano nei confronti di Israele. Ora anche qui ci sono molte domande, no? Allora, una radicale trasformazione, radicale quanto? Radicale nel senso di Ben Amoseg, che appunto, no, esige un tikkun, cioè una correzione, cioè un cristianesimo, no, che è corretto, no, su dei punti che sono punti fondamentali. Chiaramente una volta corretto su punti così fondamentali, il cristianesimo è un'altra cosa rispetto alla forma storica che ha assunto e che noi conosciamo. Aimé Pallière, diciamo, Marco Morselli, tra l'altro non spiega quindi il noachismo in effetti che cosa sia per lui. Non solo, ma presenta 10 ritratti, tra cui abbiamo Scholem, Leon Manitou, Leon Ashkenazi Manitou, poi Taubes, Rosenzweig, Zoller, Aimé Pallière, che non è ebreo, l'unico, no? Per quanto voglia presentare le tracce, dice, di una teologia ebraica del cristianesimo. Il problema è che sono figure molto sganciate tra di loro e che sono quasi incompatibili su dei punti fondamentali. Ve ne indico solo uno. Lui dice, Israel Zoller, dunque sapete, il rabbino di Roma, capo rabbino di Roma, che è diventato poi Eugenio Zolli, convertito al cristianesimo. E lui dice, ecco, che cosa apprendiamo dalla sua vicenda? Una cosa importante, no? Che non è una conversione, dunque c'è un'apertura a una dimensione messianica, no? Quindi che è compatibile, non significa negare l'ebraismo, eccetera, eccetera. Poi cita Franz Rosenzweig, e dal punto di vista di Franz Rosenzweig, una posizione giudeo-cristiana come quella di Israel Zolli sarebbe uno zero teologico. È proprio in nome, no, di questa complementarietà tra ebraismo e cristianesimo che lo stesso Marco Morselli elogia, no, e promuove. Quindi ci sono delle incongruenze di fondo, secondo me, che sono anche abbastanza evidenti, abbastanza gravi. Allora, per concludere, chi fu Aimé Pallière? Noachide? Io dico sì, cercando appunto di spiegare in che senso, no? Non è esattamente il senso voluto da Ben Amoseg, no? Ma lo si può anche capire, no? Si tratta di dare anima e corpo a quello che è una dottrina. Un noachide ancora troppo cristiano, un cristiano giudaizzante, un giudeo cristiano universalista, un cristiano modernista, un ebreo liberale. Egli restò un enigma per chiunque lo ha avvicinato. A me piace moltissimo la testimonianza di Alfonso Pacifici, che era un amico di Aimé Pallière, un amico sionista. Perché Alfonso Pacifici? No, lui dice, guardate, secondo me è qualcosa di estremamente penetrante, c'è solo uno che l'ha frequentato. In ogni uomo c'è un punto limite. Cosa vuol dire? Un punto limite oltre il quale non si può andare senza entrare in contraddizione con quelle che sono le premesse fondamentali della propria posizione. Qui in Aimé Pallière questo punto limite non c'era. Per cui riprendo, no, questa citazione di El Malech dall'edizione ebraica, no, in cui dice egli fu sia ebreo sia cattolico senza essere né questo e né quello. Quindi a voi l'enigma, ma leggete l'autobiografia perché vale la pena, insomma, è molto bella.
Io ringrazio il professor Fontana perché pur nella complessità del personaggio e del tema, devo dire che l'illustrazione è stata particolarmente chiara e completa e molto lineare, e pur nell'approfondimento anche dei temi. E, quindi personalmente credo anche di interpretare il pensiero della platea degli uditori su questa cosa. Volevo segnalare che il Museo Ebraico, in occasione proprio di questo ciclo di conferenze, ha pubblicato questa piccola brochure verde che potete ritirare qua o giù al bookshop, dove in maniera molto semplice viene spiegato che cosa significa essere appunto noachide o che cos'è il noachismo. Quindi in particolare anche vengono indicate quelli che sono i 7 precetti a cui faceva allusione il relatore poc'anzi. Tra l'altro questa pubblicazione, che è dedicata al ricordo del fondatore del museo, Fausto Levi, appunto riporta una frase di Fausto Levi, secondo il quale solo il dialogo e la disponibilità verso gli altri senza etichette può contribuire ad elevare la qualità della nostra vita, e con ciò un impegno continuativo in prima persona a scapito di difficoltà sempre presenti. Effettivamente l'ideale noachide, diciamo la strada tracciata al noachismo, che ha avuto questo seguito, questo successo, diciamo particolarmente nel mondo protestante degli Stati Uniti, che si citava poc'anzi, ha trovato poi un riscontro addirittura anche a livello normativo, nelle leggi proprio in alcuni pronunciamenti del Congresso degli Stati Uniti, dove viene fatta espressamente menzione proprio del noachismo. Quindi questi sono, diciamo, un po' i primi documenti, tra virgolette, ufficiali, dove questa categoria, no, possiamo chiamarla così, questa categoria dell'essere religioso viene in qualche modo identificata con una sua connotazione specifica, che quindi la differenzia rispetto ad altre cose.